l'Asia torna ai mondiali. È il 1950, il torneo si gioca in Brasile, come abbiamo visto negli ultimi episodi del podcast, e finalmente una nazionale asiatica è qualificata alla Coppa del Mondo. È la seconda volta nella storia, la prima furono le Indie Orientali olandesi nel 1938, ne abbiamo parlato nell'episodio 36. Le Indie Orientali, l'attuale Indonesia, erano la prima e unica nazione coloniale, cioè una colonia che partecipa alla Coppa del Mondo. Ma adesso, nel 1950, le cose stanno cambiando. I paesi europei iniziano ad abbandonare le colonie, spesso vengono costretti da conflitti armati ad abbandonarle. E così, ai mondiali del 50, partecipa una nazione post-coloniale, l'India, che si qualifica in realtà in maniera molto controversa, come era avvenuto appunto alle Indie Orientali olandesi. Infatti è inserita in un girone con Birmania, Filippine e Indonesia, ma tutte e tre queste selezioni si ritirano per problemi economici e l'India è qualificata di diritto. Eppure l'India, i mondiali del 50, non li disputerà mai. Questa è la storia del perché l'India non andò coi mondiali. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonata in Faccia. Per raccontare questa storia dobbiamo partire da un punto, ovvero che cos'è l'India. L'India è un enorme subcontinente, cioè questa penisola nell'Asia meridionale che per estensione occuperebbe tutta l'Europa occidentale, compresa la Scandinavia. È una colonia britannica dal 1858. Nel 1918 però, quindi alla fine della Prima Guerra Mondiale, in India iniziano a nascere i movimenti indipendentisti, cioè movimenti nazionalisti locali che vogliono l'indipendenza dall'impero britannico. I due più importanti sono la All India Muslim League e l'Indian National Congress. Uno rappresenta la minoranza musulmana, molto presente nel paese comunque, e l'altro, invece, la maggioranza induista, quindi sono divisi su base religiosa. L'ascesa dei movimenti indipendentisti è dovuta soprattutto alle gravi condizioni economiche della regione. L'India è gravata dalle pesanti spese di guerra che ha dovuto sostenere per aiutare la Gran Bretagna a combattere la Grande Guerra. Scoppiano quindi scioperi, violente proteste, e l'autorità britannica reprime con grandissima violenza. È in questo periodo che emerge la figura di un nuovo leader politico, Mohandas Gandhi, un avvocato indiano induista che nel 1920 diventa il presidente dell'Indian National Congress. Gandhi porta avanti un tipo di lotta politica molto insolita. Invece di parlare di lotta armata come fanno altri nazionalisti e indipendentisti indiani, lui parla di non violenza, uno strumento di lotta politica basato sulla disobbedienza civile e su tante grandi azioni simboliche. La più importante nel 1930 è la Marcia del Sale. Il governo britannico impone una tassa sul sale, così Gandhi marcia per 300 km all'interno della provincia del Gujarat fino a raggiungere le saline per prendere poi una manciata di sale con le sue mani. Un modo simbolico per dimostrare la riappropriazione delle risorse indiane che i britannici portano via al paese. È però dopo la Seconda Guerra Mondiale che le cose realmente cambiano. La Gran Bretagna decide di liberare l'India dal controllo coloniale. Nel 1947 Lord Mountbatten viene nominato viceré dell'India e ha il compito esplicito di organizzare l'indipendenza. Nel frattempo, però, il nazionalismo indiano si è spaccato in maniera molto radicale sui due fronti, quello musulmano e quello induista. Così Lord Mountbatten, in accordo con i due grandi leader, Jinnah per i musulmani e Gandhi per gli induisti, decide che l'unico modo per consentire l'indipendenza al paese e la sua stabilità è dividerlo in due parti. Quella maggiormente estesa formerà un paese induista, in più ci sarà un nuovo stato a maggioranza musulmana, per cui il nord-ovest dell'India e il nord-est, dove ci sono la maggior parte dei fedeli islamici, vengono separati e formeranno un nuovo stato, il Pakistan. Questa cosa viene chiamata partition, la partizione, la divisione. Ed è un trauma per il paese, perché ovviamente musulmani e induisti non sono radicalmente separati a livello geografico, ma sono invece molto mescolati. Ciò significa che gli induisti che vivono nelle nuove terre del Pakistan devono emigrare verso l'India e i musulmani che vivono in India devono spostarsi in Pakistan. Lunghi trasferimenti, masse di persone che si muovono in territori ostili perché nel frattempo le tensioni religiose si sono esacerbate, dando origine a intolleranza e violenze. Abbiamo 5 milioni di profughi indù che dal Pakistan entrano in India e 7 milioni di musulmani che dall'India vanno verso il Pakistan. Queste masse, che si spostano in condizioni non solo di ostilità, ma anche igienico-sanitario molto scarso, finiranno per lasciare sul campo 1 milione di morti. E il peggio non è finito, perché pochi mesi dopo la partition, nell'ottobre del 1947, scoppia una guerra. In uno stato del nord indipendente, il Kashmir, c'è una rivolta di musulmani. Il Pakistan interviene per sostenere i musulmani e quindi prendere il controllo di vaste aree della regione, e il Maharaja del Kashmir chiede aiuto all'India, che in cambio del suo intervento militare obbliga il regnante ad aderire alla federazione indiana. Nella guerra del Kashmir, che durerà fino al gennaio del 1949, 7.000 persone perderanno la vita e altre 17.000 resteranno ferite. Il conflitto si risolverà con una divisione del Kashmir, una partition più in piccolo, tra una zona musulmana al Pakistan e una invece induista all'India. Una divisione però che non accontenta nessuno. Si gettano le basi per una lunga instabilità politica che perdura ancora oggi tra questi due paesi. Questi conflitti radicalizzano ancora di più i nazionalisti in India. Uno di questi, convinto che Gandhi sia colpevole di aver concesso troppe cose al Pakistan, arriverà nel gennaio del 1948 ad assassinare il famoso leader politico induista. È su questo sfondo che l'India ottiene la sua prima qualificazione ai mondiali di calcio. Ma fino adesso abbiamo parlato solo di politica. Quello che succede in campo è una cosa ben diversa. Il calcio arriva ovviamente nel paese nell'Ottocento, attraverso i commerci della Compagnia delle Indie Orientali. Ma in India, a differenza di quanto è avvenuto nel Regno Unito, non sono tanto le istituzioni missionarie cristiane o le public school, comunque presenti e comunque importanti, a dare impulso alla crescita del calcio nel paese. Sarà l'esercito, saranno i soldati che inizieranno a praticare e trasmetteranno il calcio anche al di fuori dell'ambito militare. La storia del calcio indiano in realtà è molto importante, anche se poco conosciuta, specialmente da noi europei. Nel 1888 nasce la Durand Cup. È importante perché è il terzo torneo di calcio più vecchio al mondo. Prima c'è stata la FA Cup, la Coppa d'Inghilterra, poi la Scottish Cup, la Coppa di Scozia, e terza la Durand Cup, che prende il nome da Mortimer Durand, segretario degli esteri dell'India britannica. Ovviamente è un torneo per soldati britannici, gli indigeni non partecipano. Ad ogni modo, già nel 1893 nasce la prima Federcalcio, la Indian Football Association, o IFA, IFA. Nasce ovviamente a Calcutta, all'epoca la capitale dell'India britannica. Anche la capitale del calcio indiano. Qua, nel 1872, nasce il Calcutta Football Club, una squadra, ovviamente di britannici, che però è il primo club dell'India e uno dei più antichi al mondo. Nel 1877, sempre in questa città, Nagendra Prasad Sarbadikari forma il The Boys Club. È una squadra di ragazzi indiani, induisti, che provengono da una ricca scuola, perché ovviamente provengono da famiglie importanti, che Sarbadikari mette assieme per sfidare una squadra di soldati britannici. È l'inizio dell'appropriazione del calcio da parte degli indiani, ed è ovviamente un evento quasi leggendario nella storia indiana, non solo sportiva. Nel 1889 a Calcutta nasce il Mohun Bagan, cioè il primo club induista e indiano. La più antica squadra indiana ancora esistente oggi e soprattutto un club che diventerà il simbolo del nazionalismo indiano. Le sfide tra questo club e i club dei britannici saranno uno dei grandi momenti della storia del paese. Che tutto questo avvenga a Calcutta non è un caso. Come ho già detto, era la capitale dell'India britannica e lo resterà fino al 1912. È anche il luogo in cui nasce il movimento indipendentista indù. Questo movimento si lega subito allo sport, al calcio, che diventa il modo migliore per sfidare ad armi pari e nelle regole del fair play, quindi senza ritorsioni, i britannici, magari proprio i soldati. Come abbiamo visto nell'episodio 29 dedicato al calcio in Egitto, anche lì in una colonia che si stava liberando dal controllo britannico, questo sport diventa il modo più semplice per portare avanti idee nazionaliste al di fuori della politica e quindi in uno spazio più sicuro, in uno spazio libero dalla repressione politica dei colonialisti. Il calcio diventa quindi un fenomeno identitario. Gli indiani, infatti, decideranno di rivendicare la propria identità di calciatori giocando, ad esempio, a piedi nudi, a differenza dei britannici che portano gli scarpini. Ovviamente non si tratta proprio di piedi nudi, i giocatori indiani si fasciano i piedi in modo da avere una protezione, una sorta di calza, ma lasciano libere le dita e i talloni. Il momento più importante di questa battaglia nazionalista sui campi di pallone arriva nel 1911, quando proprio il Mohun Bagan vince l'EFA Shield Trophy, cioè uno dei più importanti trofei di calcio del paese. È la prima volta che un club indiano sconfigge i britannici nella finale di un torneo. 10 su 11 dei giocatori del Mohun Bagan ovviamente giocano a piedi nudi. Questa vittoria avrà un grande impatto sociale, darà un senso di unità del paese, al di là della classe, delle caste, delle religioni. Sarà un evento fondamentale e ovviamente avviene in questa regione, che è quella di Calcutta, cioè il Bengala, la grande patria del calcio indiano. È in questo contesto che nel 1918 arrivano le grandi proteste e le tensioni nazionaliste e indipendentiste di cui abbiamo già parlato. Negli anni 20, il calcio, diventato ormai un simbolo identitario per gli indiani, si diffonde rapidamente e i britannici favoriscono anche questa diffusione. Infatti, la proliferazione dei club in tutto il paese porta subito alla nascita di una frammentazione, una nuova divisione. Se la vittoria del Mohun Bagan nel 1911 aveva creato unità, identità sociale indiana dei colonizzati contro i colonizzatori, la nascita dei grandi club nelle varie zone del paese, soprattutto nel nord, porta a un nuovo tipo di divisione, non più britannici contro indiani, ma induisti contro musulmani. Ed è proprio in questo periodo che vedremo l'ascesa del primo grande club musulmano, il Mohammedan Sporting Club, che tra il 1934 e il 1938 conquisterà 5 titoli della Calcutta Football League. Ed è in questo periodo che emergono le due grandi stelle del calcio indiano dei primordi. Uno è Gosta Pal, difensore centrale del Mohun Bagan, ovviamente induista. L'altro è Mohammed Salim, trequartista geniale del Mohammedan Sporting Club. Pal e Salim incarnano le due grandi anime del calcio indiano di quest'epoca. Il primo, come ho detto, è un difensore centrale. È chiamato il muro per la sua grande stazza fisica, per la sua forza nei contrasti, e rappresenta un vero idolo per il popolo indiano. Perché per diversi anni i britannici avevano costruito un'idea razziale degli indiani che li dipingeva come deboli a livello fisico ed effeminati. Avere quindi una sorta di Ercole indiano, un grande giocatore forte fisicamente come Gosta Pal, un giocatore che batte gli inglesi nei contrasti fisici, ha un immenso valore a livello sociale e identitario, ed è per questo che un difensore centrale diventa un idolo, cosa che invece viene riservata agli attaccanti, o appunto ai trequartisti come Mohammed Salim, che è considerato un grande giocoliere, un giocatore molto spettacolare, è la stella della squadra che negli anni 30 domina il campionato di Calcutta, ma soprattutto Mohammed Salim nel 1937 compie un viaggio nel Regno Unito assieme a suo cugino, e durante questa esperienza avrà modo di giocare due partite con la maglia del Celtic di Glasgow. Diventa quindi il primo asiatico a giocare in Europa per un club professionistico. Sarà una leggenda in India e una storia che verrà riscoperta molto più tardi anche qua in Europa, il primo asiatico della storia del nostro calcio. Ma oltre all'ascesa dei musulmani del Mohammedan Sporting Club, gli anni 30 segnano anche un'altra divisione nel calcio indiano. Questo sport inizia a diffondersi anche al di fuori del Bengala, quindi nascono altri club, altre federazioni locali che vogliono più peso decisionale. Entra quindi in crisi il dominio dell'IFA, dell'Indian Football Association, che ormai è praticamente solo la Football Association del Bengala, con sede a Calcutta. Nel 1935 le federazioni di Delhi, quindi del nord-ovest, e di Bombay, quindi dell'ovest, la grande città costiera dell'ovest indiano, decidono di creare la All India Football Association, una nuova federazione che vada a confrontarsi e opporsi a quella di Calcutta. Lo scontro è ovviamente molto dannoso per il calcio locale a livello politico, soprattutto perché i britannici appoggiano la federazione di Calcutta. Si arriva così a un compromesso nel 1937 con la nascita di una nuova Federcalcio che riunisca tutte le associazioni finora esistenti, la All Indian Football Federation, ovvero una Federcalcio indiana in cui però al suo interno la IFA di Calcutta ha una fortissima autonomia. Un nuovo rimescolamento sociale del calcio indiano arriva ovviamente dopo l'indipendenza e la partition. La rivalità tra induisti e musulmani nel calcio viene meno, perché i musulmani si spostano in Pakistan. La nuova rivalità diventa quindi tra i Ghati e i Bengal. I Ghati sono i bengalesi occidentali, cioè gli abitanti di Calcutta. Questo gruppo ovviamente supporta un club storico come il Mohunbagan. I Bengal, invece, sono gli immigrati induisti provenienti dal Bengala orientale, una regione che in questo momento è chiamata Pakistan orientale perché fa parte del Pakistan e invece oggi, ai giorni nostri, è il Bangladesh. Si tratta quindi di quelle persone che hanno lasciato i territori passati al Pakistan per immigrare nel Bengala occidentale e iniziano a raggrupparsi attorno al tifo per un club che è l'East Bengal Football Club, cioè la squadra del Bengala orientale. Questa è la nuova grande rivalità, che tuttora è considerata la grande rivalità del calcio indiano, il derby tra Mohunbagan e l'East Bengal. Un anno dopo la partition, l'India si affaccia sullo scenario del calcio internazionale partecipando alle Olimpiadi di Londra del 1948. Viene sorteggiata contro la Francia e andrà in campo con 8 giocatori su 11 che giocano a piedi nudi. Il risultato finale sarà 2-1 in favore dei transalpini, una vittoria risicata che arriva solamente nei minuti finali, dopo che gli indiani hanno pareggiato l'iniziale vantaggio francese con un gol di Sarangapani Raman, un giocatore del Mohunbagan. Questa partita mette in luce il grande livello tecnico e tattico della formazione indiana. I giornali britannici raccontano questa partita come una grande vittoria morale degli indiani che dimostrano di avere una squadra di calcio di altissimo livello. Addirittura dopo il match, Re Giorgio VI invita la nazionale indiana a Buckingham Palace per un ricevimento. Ed è ovvio che in questo caso c'è anche un'atmosfera molto politica verso l'India. Il Regno Unito vuole dimostrare che dopo l'indipendenza i rapporti tra i due paesi sono ancora molto amichevoli. Il Regno Unito si deve comportare come un padre nei confronti di questa giovane nazione, un tempo la sua colonia favorita, che ora è diventata indipendente e che attraverso il calcio dimostra di poter reggere il confronto con le grandi nazioni europee. E ovviamente la Federcalcio sfrutta questo grande successo e mentre la sua squadra è ancora a Londra, gli organizza una piccola tournée europea per fare altre partite e mostrare al mondo, attraverso il pallone, come l'India, finalmente, è un paese libero e competitivo. Di questa emozionante esperienza resta soprattutto una frase, detta ai giornalisti britannici dal capitano dell'India e del Mohunbagan, Talimeren Ao. Vedete, noi giochiamo a football, voi invece giocate a bootball. Una battuta sul fatto che giocando a piedi nudi giocano letteralmente a football, cioè piede-palla, mentre chi gioca come gli europei con gli scarpini gioca a bootball, cioè scarpini-palla. Anche questo quindi è un modo per ribadire come l'identità indiana attraverso il calcio passa anche dal fatto di non indossare gli scarpini, ma quelle fasciature attorno ai piedi, e diventerà, questo, un aspetto centrale della storia del 1950. Perché quando l'India si qualifica ai mondiali, la FIFA decide di mettere una nuova regola che obbliga i giocatori di ogni nazionale a indossare gli scarpini. Non si può giocare a piedi nudi. Ed è davanti a questo regolamento che la Federcalcio indiana deciderà di disertare clamorosamente la sua prima, e sarebbe stata l'unica, partecipazione ai mondiali di calcio. Attorno a questa storia, ovviamente, sono nate molte leggende. Uno ovviamente dice che gli indiani giocavano a piedi nudi perché erano poveri e non potevano permettersi gli scarpini. Abbiamo visto che non era così. Contro la Francia nel 48 alle Olimpiadi, 8 su 11 sono senza scarpini, gli altri ce li hanno, quindi era più che altro una cosa di scelta, non era generalizzata. Inoltre va ricordato come, sebbene il calcio in India travalicasse le differenze di classe e di casta, la maggioranza dei giocatori che andavano in nazionale provenivano da famiglie benestanti, quindi abbastanza ricche, potevano permettersi gli scarpini, che peraltro potevano essere anche pagati dalla Federcalcio, non per forza dal calciatore. A livello ufficiale, la Federcalcio indiana dipinge questo rifiuto di andare ai mondiali come una mossa politica. Ovvero, noi siamo la prima nazione post-coloniale, la prima nazione della decolonizzazione, oggi gli europei non ci controllano più, non ci possono più dire come ci dobbiamo comportare, come ci dobbiamo vestire. Non siamo più controllati dagli europei, quindi non accettiamo questi diktat. La clamorosa decisione di disertare i mondiali è una prova di forza e di autonomia nei confronti degli europei. Della FIFA, è vero, ma ricordiamoci che la FIFA in questo momento è la Federcalcio mondiale, ma è espressione del potere europeo. La UEFA non esiste ancora e la FIFA è nata in Europa, è amministrata in Europa, è amministrata da europei. In questo momento il presidente è il francese Jules Rimet. È un tema che abbiamo già affrontato nell'episodio 54 nei confronti tra Europa e Sud America. Quindi l'India non va ai mondiali nel 1950 per un motivo di nazionalismo attraverso il calcio. Questa però è solo parte della storia, in realtà. La motivazione ufficiale nasconde alle sue spalle motivazioni ben più pragmatiche, che gli indiani ovviamente non rendono palesi all'epoca, ma che verranno poi raccontate e messe in evidenza dagli storici. Innanzitutto c'è una questione culturale. Gli indiani vengono da un lungo dominio inglese, quindi culturalmente verso lo sport hanno lo stesso atteggiamento dei britannici. Cioè, le Olimpiadi contano più dei mondiali di calcio. Non a caso, fino al 1950 l'Inghilterra e la Scozia non erano mai andate a giocare i mondiali di calcio, ma partecipavano alle Olimpiadi. In aggiunta, il ritiro di Birmania, Filippine e Indonesia dal percorso di qualificazione aveva lasciato l'India senza nessuna possibilità di prepararsi adeguatamente al torneo. Il rischio era di arrivare in Brasile a giocare un mondiale impreparati e quindi fare una brutta figura che avrebbe danneggiato l'immagine dell'India nel mondo. Una nazione ex colonia, oggi indipendente, che voleva dimostrare di essere forte e non debole. Aveva bisogno quindi di public relations, diremmo oggi, molto migliori di una sconfitta umiliante ai mondiali. E in realtà questa cosa non è poi così strana. Nel 50 ai mondiali non va nemmeno l'Argentina, e per gli stessi motivi, come abbiamo visto nell'episodio 51. Perón non vuole mandare ai mondiali una nazionale senza le sue stelle, scappate in Colombia dopo lo sciopero del 48, quindi l'Argentina non partecipa. La terza motivazione è invece quella più ovvia, quella economica. Un viaggio fino in Brasile costava tantissimo. L'India era un paese da poco indipendente che stava affrontando delle grandi spese per far fronte all'emergenza dei rifugiati dopo la partition. In più aveva un'economia molto indebolita da anni di controllo coloniale britannico. Per certi versi la decisione di non andare ai mondiali del 50 è vista oggi come una grande disdetta, un'occasione mancata per l'India. In realtà da questo punto in avanti il calcio indiano vivrà il suo periodo d'oro, anche se noi europei forse non lo sappiamo. Nel 1951 l'India conquista l'oro nel calcio e i giochi asiatici, trascinata dal difensore del Mohun Bagan, Sailen Manna. Nel 1956, alle Olimpiadi, batte 4-2 l'Australia, padrona di casa, è la prima vittoria dell'India nella storia delle Olimpiadi. Perderà poi la semifinale contro la Jugoslavia, ma metterà in luce un grande talento come l'attaccante Neville Sousa, che giocava nel Goans Football Club, cioè la squadra di Goa, ex colonia portoghese. La dimostrazione che il calcio in India si stava allontanando dal Bengala, da Mumbai e da Delhi, stava andando sempre più a sud. Nel 1960 l'India perse 2-1 contro l'Ungheria alle Olimpiadi di Roma, poi 3-1 contro il Perù, ma strappò un 1-1 alla Francia. Prima volta che riusciva a ottenere un pareggio contro una nazionale europea. Nel 1962 fu ancora medaglia d'oro ai giochi asiatici, nel 64, due anni dopo, arrivò seconda nella Coppa d'Asia dietro Israele. Certo, oggi il calcio in India non è più così dominante, non è nemmeno lo sport favorito degli indiani in questo momento. Questo declino si deve a vari fattori. Prima di tutto le frizioni tra le federazioni regionali, che finiscono per penalizzare la nazionale. Poi c'è l'ascesa del cricket, che oggi è lo sport indiano per eccellenza, è uno sport che ha meno divisioni al suo interno e quindi è più adatto a rappresentare lo sport nazionale. E poi c'è anche un evento tragico, la morte di Syed Abdul Rahim, il grande allenatore dal 1950 al 1963 di questa nazionale indiana, che muore appunto di cancro nel 1963 a soli 53 anni. Syed Abdul Rahim è una figura oggi dimenticata dal calcio europeo, anche se per un breve periodo nel 1950 giocò in Europa, nell'HSV Oerk, una piccola squadra amatoriale olandese. Si era quindi formato con un po' di esperienza anche a livello tattico nel calcio europeo. I grandi successi di Abdul Rahim con la sua nazionale furono dettati anche da una rivoluzione tattica. Questo allenatore schierava un 4-2-4 molto tecnico, motivo per cui gli storici del calcio indiano riconoscono sia ad Abdul Rahim come un vero pioniere di questo tipo di gioco molto offensivo, in una zona del mondo in cui certe rivoluzioni tattiche ancora non erano avvenute. Questa del calcio in India è una piccola grande storia, francamente dimenticata, che io ho riscoperto studiando per questo episodio. Vi lascio le fonti, ovviamente, nel testo del podcast per darvi la possibilità, se riuscirete, di approfondire oltre quello che io vi ho detto e quindi magari scoprire anche qualcos'altro. Nel frattempo, però, vi devo anche salutare e vi lascio i contatti di Pallonata in Faccia. Il sito è pallonatainfaccia.com. Ogni domenica alla mattina esce un nuovo articolo sulla storia del calcio e della politica. Mi trovate ovviamente sui social, Pallonate in Faccia blog su Facebook, chiocciola Pallonate Faccia su Twitter e Pallonate in Faccia su Instagram. Se volete scrivermi potete mandarmi un messaggio sui social o alla mail pallonateinfaccia@gmail.com. Il podcast lo trovate su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Audible e tante altre piattaforme che sono indicate sul sito che vi ho detto prima, pallonateinfaccia.com. Io vi chiedo di sostenere il progetto o lasciando una recensione sulla piattaforma che preferite o facendo una donazione economica a PayPal o GoFundMe. Trovate tutto indicato nella sezione del sito Sostenere Pallonate in Faccia. Non ho altro da dirvi se non ringraziarvi di nuovo tutti e tutte per l'ascolto e la fiducia e darvi appuntamento alla prossima puntata della storia del calcio.